Vorrei partire facendo vedere una foto. Siamo a Ginevra, in Svizzera, e c'è un parco qui intorno, e in questo parco c'è un monumento che è vicino alla chiesa dove Calvino ha predicato, che è il muro della Riforma, con delle persone. Vi faccio vedere la foto successiva, alcuni di noi sono stati lì. Bruno, che sta litigando con Giovanni per l'ombrello, sotto Calvino, e un po' di altre persone. È stata una bellissima giornata insieme, vi consiglio di andare, c'è anche il museo. Che cosa rappresenta? Possiamo eliminare l'immagine, grazie. Allora, si tratta di questo muro chiamato il Muro della Riforma, e ci sono queste statue di cui ho accennato prima, c'è Giovanni Calvino, Knox, Zwingli e Teodoro di Beza. Poi ci sono altri riformatori più in là, e c'è una scritta dietro tutto questo muro, da una parte all'altra, che è scritta in latino. Le parole sono queste: post tenebras lux, luce dopo le tenebre. E queste parole sintetizzano quello che è stato un po' la Riforma. Per secoli le tenebre avevano offuscato il vero Vangelo di Gesù Cristo, la luce della dottrina della salvezza per grazia mediante la fede era quasi completamente spenta in quel periodo, fino a quando Dio ha suscitato degli uomini, tra i quali Martin Lutero. Martin Lutero, da non credente, crebbe con un profondo travaglio interiore, sentiva il peso dei suoi peccati, aveva il terrore di comparire davanti a Dio, che lui vedeva come un giudice terribile, un Dio giusto, consapevole dei suoi peccati, e lottava continuamente, fino a quando era proprio giovane, con questo nel suo cuore, fino a quando accadde un evento tragico, e così il 17 luglio del 1505, a 21 anni, lui decise di farsi monaco per risolvere questo conflitto. Pensava di, in questo modo, accumulare dei meriti religiosi davanti a Dio, scelta che l'avrebbe portato a pregare per ore durante il giorno, anche a cantare da solo o con tante persone, per ore, i salmi. E così, con queste aspettative, entrò nel monastero, illudendosi finalmente che avrebbe trovato pace con Dio, pace con se stesso, ma non fu così. 2 anni dopo venne consacrato sacerdote, 4 anni dopo conseguì la sua prima laurea, il baccalaureato di teologia. Però i suoi problemi non soltanto non si risolvevano interiori, ma addirittura aumentavano, pur dedicando ore e ore alla preghiera, pur dedicando ore e ore a cantare a Dio con altri salmi. Il suo terrore di comparire un giorno davanti a Dio cresceva sempre di più. Così nel 1510 fa un viaggio a Roma, non era un viaggio di piacere, è stato incaricato, ha avuto un incarico da parte della Chiesa molto importante, parte dalla Germania con delle aspettative che finalmente questo viaggio, come un pellegrinaggio per lui, avrebbe risolto questo conflitto interiore. Così arriva a Roma, assolve il suo compito e poi decide di fare qualcosa per meritarsi il favore di Dio. Comincia a salire la Scala Santa come tutti, ma lui lo fa in ginocchio, e tutti avrebbero pregato salendo e scendendo, ma lui addirittura pregava ad ogni gradino mentre saliva in ginocchio la scala, e lo ha fatto più volte su e giù. Ha fatto tante preghiere, tra cui il Padre Nostro, e quando ha fatto l'ultima discesa e ha toccato l'ultimo gradino, si sentiva terrorizzato come prima, e lui ha scritto che si è domandato in quel momento: ma chissà se è tutto vero questo. Così torna in Germania sconsolato, insoddisfatto. Così Dio lo espone alla parola, e finalmente, dopo qualche tempo, sta leggendo l'epistola di Paolo ai Romani e capisce, comprende che la giustizia di Dio viene imputata al peccatore per la sola grazia mediante la fede in Cristo Gesù, non per opere. E per lui è stata una grandissima rivelazione quella. Lui ha compreso le basi essenziali del Vangelo, ha sperimentato la nuova nascita, e lui dirà di quel momento più tardi queste parole: in quel momento gli occhi mi si aprirono, le porte del cielo si aprirono, entrai in paradiso, la scrittura mi apparve in modo totalmente nuovo. E in quegli anni la chiesa ufficiale aveva bisogno di raccogliere dei fondi per costruire la basilica molto bella di San Pietro a Roma, E così decide di vendere le indulgenze, ovvero, in altre parole, pagando dei soldi, le persone potevano acquistare per se stessi o per altri il perdono dei peccati e uscire anche dal purgatorio, anche se fossero già morte queste persone. Così in Germania incaricano un trascinatore di popolo, un gran parlatore, un domenicano, un predicatore domenicano di nome Johann Tetzel, di andare in giro per tutta la Germania a predicare le indulgenze per raccogliere più soldi possibili che sarebbero stati mandati per la costruzione della Basilica di San Pietro. E così questo predicatore domenicano ha coniato una specie di filastrocca che ci sono tante versioni, vi dico prima la mia preferita, poi ve ne aggiungo un'altra, ovviamente era in tedesco tradotta, però era questa, queste erano le parole. Cade il soldino nella cassetta, l'anima sale in cielo benedetta. Prima metteva un gran terrore e poi diceva così. E poi la seconda versione dice, quando il soldo nella cassetta ribalta, l'anima dal purgatorio salta. Ripeto, potrei continuare, cambiano le rime, ma il significato è questo. Siamo nel settembre del 1517 e Lutero ascolta tutte queste cose ed è profondamente indignato. Non può assistere muto a quello che sta accadendo, a quello scempio. Adesso che lui ha capito che la salvezza è soltanto per grazia, mediante la fede, per l'opera di Gesù Cristo soltanto, lui non può stare zitto. E così scalpita. E poi agisce, scrive in latino 95 tesi a favore della giustificazione per grazia mediante la fede, sottolineando il grande valore che ha la scrittura, e poi sappiamo che non le affisse lui, le ha spedite ad Alberto di Brandeburgo, poi sono state affisse più tardi queste tesi sulla porta del castello di Wittenberg, e poi nel giro di 15 giorni queste 95 tesi vengono tradotte in tedesco e vengono vendute 4.000 copie in tutta la Germania. E più tardi lui dirà che il 31 ottobre, cioè il giorno in cui lui le ha spedite ad Alberto di Brandeburgo, quello è secondo lui il giorno in cui è nata la riforma protestante e oggi è ricordata proprio in quel giorno. E così in quegli anni lui continua a insegnare, tuona dai pulpiti, scrive dei trattati poderosi sulla salvezza per grazia. Questi trattati scuoteranno tutta l'Europa, parlerà del vero Vangelo. Nelle decadi successive, in tutta Europa, altri uomini prendono il suo testimone. Calvino in Svizzera, John Knox, Melantone, Teodoro di Beza, Zwingli, molti altri. Ci sono proprio delle grida di battaglia che rimbombano nelle strade di tutta Europa, dai pulpiti, dai sinodi, dagli scritti, e sono scandite da cinque sola scrittura, sola grazia, sola fede, solo Cristo, solo a Dio la gloria. Primo motto ha a che fare con l'autorità della Bibbia, che è la base di tutto il resto. Solo la Bibbia è l'autorità in materia di fede e di condotta. I tre sola che seguono semplificano in modo molto chiaro le basi della salvezza. La salvezza non si ottiene per opere meritorie, in sostituzione o complementarietà con la grazia della fede. Non ci sono altri mediatori fra Dio e l'uomo se non Cristo solo. Non si arriva a Dio senza il sacrificio di Cristo. E poi l'ultima sola si riferisce al rapporto con Dio. Tutto è per Lui, in vista di Lui, solo a Dio la gloria. Finalmente, dopo secoli, la luce torna a splendere dopo le tenebre. Il Vangelo di Gesù Cristo torna a trionfare sul falso Vangelo. E tutto questo è ricordato a Ginevra in un muro, muro della Riforma, con quelle parole, dopo le tenebre, la luce. Perché tutto questo è così importante? Perché è addirittura un monumento? Perché se ne parla? Perché ci sono delle ricorrenze? Perché questi uomini di cui ho accennato hanno messo a repentaglio la propria vita contro le istituzioni religiose del tempo? Beh, questo dobbiamo scandirlo nei nostri cuori e nelle nostre menti, perché il Vangelo di Cristo è unico, è ineguagliabile, è esclusivo, non c'è nulla simile, non c'è nulla più glorioso del Vangelo di Gesù Cristo. E il Vangelo di Gesù Cristo non è adattabile, non è compatibile con altre idee, con altre credenze religiose, non può coesistere con qualche altro mezzo di salvezza, è unico. Fate attenzione a quello che sto per dire. Il pericolo più grande del Vangelo è sempre stato nella storia, leggete, continua a essere un Vangelo che viene contraffatto. È un Vangelo che non ha più bisogno di Cristo, che non ha più bisogno della grazia, della fede, dell'unica fonte a cui attingervi che è la Scrittura, ma che chiede ai meriti, alle opere, alle istituzioni umane di affiancarsi perché sia sufficiente per poter salvare. Ecco perché il vero Vangelo deve essere difeso, deve essere proclamato, ed è esattamente quello che io vorrei fare questa mattina portandovi al libro di Marco, perché Gesù, vedremo, ha fatto questo, ha proclamato il Vangelo e lo ha difeso. Allora siamo Marco capitolo 2, leggeremo dal versetto 18 fino al versetto 22. Discepoli di Giovanni e farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni, i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Quello che vorrei fare questa mattina è esaltare l'unicità del Vangelo di Gesù Cristo. Questo testo ci offre due punti di vista incompatibili sul Vangelo, sul vero Vangelo. Il primo punto di vista è quello che arriva dalla tradizione dei giudei, dai farisei, dagli ebrei in generale, e si tratta di questi uomini religiosi. Potremmo chiamarlo in modo polemico il Vangelo dei farisei. E il secondo punto di vista invece viene attraverso le parole di Gesù, Gesù stesso. Il vero Vangelo, il primo viene espresso sotto forma di una domanda, il secondo attraverso una risposta illustrata. Allora iniziamo con il primo punto di vista, quello della domanda accusatoria. Versetto 18. Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? Ecco il Vangelo dei farisei, ecco il Vangelo delle opere. Questa domanda presupponeva una serie di credenze molto pericolose nella mente dei religiosi del tempo, ovvero che la salvezza, l'accettazione da parte di Dio, dovesse avvenire attraverso gli sforzi ipocriti, le opere legalistiche, l'osservanza della legge imposta dalla tradizione religiosa. E inoltre questa domanda ci rivela questa insofferenza, questo odio verso Gesù, colui che affermava di essere il Messia, il figlio di Dio. Perché agli occhi di quegli uomini Gesù starebbe continuando a fare qualcosa di sbagliato rispetto a quello che la loro religione impone, a quello che il pensiero farisaico imponeva. Loro quello ritenevano corretto, Gesù sta continuando a sbagliare fuori strada. Infatti aveva già accolto i peccatori poco prima, aveva passato del tempo con loro invece che di staccarsene. Aveva mangiato addirittura a casa di uno di loro, di Levi, invece di additarlo come un peccatore imperdonabile agli occhi di Dio. E ascoltiamo nuovamente questa domanda accusatoria. Perché tutti osservano il digiuno e i tuoi discepoli no? Perché non lo fanno? Proprio tu che dici di essere figlio di Dio, proprio tu che affermi di venire dal Padre, proprio tu sei colui il quale non osserva la tradizione religiosa, il digiuno? Come puoi festeggiare ed essere gioioso con i pubblicani, con i peccatori, mentre dovresti essere messo e digiunare? Tu non puoi essere il Messia. Ecco il punto della questione, in una sola domanda. Perciò questa domanda provocatoria rivela questa guerra spirituale tra le luci, tra la luce e le tenebre, tra il vecchio sistema religioso che si sta scontrando con il nuovo, il falso Vangelo che si scontra con il vero Vangelo, i precedenti esponenti religiosi si scontrano con il nuovo arrivato Gesù che predica il vero Vangelo nel quale la grazia è esaltata. Ed è uno scontro titanico fra le tenebre e la luce. Che cos'è il digiuno? Beh, è facile rispondere a questa domanda. Semplicemente non mangiare, saltare i pasti. Però l'idea religiosa del digiuno è un po' diversa. È saltare i pasti in modo da poter rimanere concentrati su qualcosa di spirituale. Però ai tempi di Gesù era diventato il digiuno qualcosa di diverso rispetto a quello che insegnava il Vecchio Testamento. Era cambiato, era sempre un digiuno, ma con un significato completamente diverso. Potrà sorprendere qualcuno quello che dirò adesso, però nell'Antico Testamento era prescritto un solo giorno di digiuno all'anno, obbligatorio per il popolo di Israele, ed era nel giorno dell'espiazione. Trovate questo in Levitico 16. Però poi sono arrivati i Sadducei e hanno detto: no, noi vogliamo essere un po' più spirituali, noi faremo il digiuno una volta a settimana. Allora i farisei hanno risposto: ah, voi una volta a settimana? Beh, allora noi due volte a settimana, il martedì e il giovedì, perché noi siamo più spirituali di voi. Quindi la ragione per cui seguivano la legge non era avere uno spirito contrito, ma potersi vantare davanti agli uomini, davanti a Dio, che digiunavano. Proclamavano alla gente intorno a loro e anche a Dio in qualche modo la propria autogiustizia. E Gesù sappiamo che era molto disgustato da questo atteggiamento, vero? Vi ricordate le parole che lui esprime in Matteo 6, versetto 16? Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. E io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che ne vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi questo è quello che stava succedendo in quel tempo. Religiosi volevano essere visti dagli uomini, digiunavano per far scena, per impressionare gli altri, attraverso questo aspetto malinconico, debole, volevano che gli altri pensassero che fossero uomini molto pii. Io sono spirituale, non lo vedi? Non vedi dalla mia faccia come sono triste e malinconico per il mio digiuno? Notami, guardami, io servo la legge, anzi lo faccio di più di quello che la legge mi chiede, io sono puro, io posso essere accettato da Dio, io sono giusto, io seguo le pratiche della tradizione, anzi di più. E Gesù dice: non ti serve a niente. Possiamo vedere lo stesso ragionamento anche oggi, vero? In forme diverse, ma è la stessa cosa. Se sarò buono, se osserverò quello che per me è bene, se io potrò accumulare buone opere, alla fine Dio dovrà vederlo, Dio dovrà salvare la mia anima. Questo è quello che si pensa. Ancora, l'inferno è un posto per coloro che non possono presentare a Dio buone opere, che non osservano la religione, che non hanno meriti religiosi, che non fanno pellegrinaggio. Ma io sono molto meglio. Io faccio questo, quest'altro, quest'altro ancora, faccio donazioni, vado a messa, vengo ai culti, canto inni, prego. Mi sforzo di aggiungere tutto quello che posso. Dio non potrà non tenerne conto. Ecco quello che la gente pensa, ma Dio dice: non ti serve a nulla, a nulla. Se tutto questo fosse sufficiente, perché Gesù sarebbe dovuto morire per i nostri peccati? Se fossimo stati in grado di osservare gli standard della legge perfetta di Dio, perché Dio ci guarderebbe, ci chiamerebbe ancora peccatori? Se le nostre buone opere meritorie fossero sufficienti, perché Gesù avrebbe affermato di essere venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto? Questi uomini si stavano ingannando e stavano ingannando anche gli altri. Io voglio gridarlo con tutto il fiato che ho questa mattina. La salvezza non si ottiene attraverso le buone opere, ma soltanto attraverso la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, come dice l'Apostolo Paolo in Efesini 2. E poi lui prosegue dicendo: e questo non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. L'ultimo libro della Bibbia parla degli uomini peccatori che alla fine si troveranno davanti a Dio come giudice. Ascoltate bene, venite con me in Apocalisse 20, versetto 12. Ascoltate bene quello che dice la Bibbia sulle opere delle persone. Apocalisse 20, versetto 12. Lascio qualche secondo. E questo è quello che troviamo scritto. E vidi i morti, sono quindi persone morte davanti a Dio, e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E sentite qui, i morti furono giudicati, non giustificati, giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Le loro opere hanno fatto in modo che fossero giudicati, non giustificati. Poi dice ancora, il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, non giustificati, ciascuno secondo le sue opere. Le persone si troveranno davanti a Dio con le proprie opere messe lì, come se fossero il loro vanto, pensando che attraverso di esse saranno salvate, e invece saranno proprio quelle opere a condannarli, perché davanti a un Dio perfettamente giusto, perfettamente santo, perfetto, nessuna opera umana è sufficiente per poter essere salvati. Per le loro opere saranno trovati mancanti e perciò saranno giudicati. Isaia 64, versetto 6 afferma: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia, spiritualmente parlando, come un abito sporco. Sta dicendo che le nostre buone opere sono come un abito sporco davanti al Dio Santo, puro, perfetto. Perciò non ci può essere vanto nelle opere. Non c'è salvezza nei propri meriti religiosi, non c'è salvezza nei digiuni, non c'è salvezza nelle pratiche meritorie, non c'è via di scampo nell'osservanza di alcuni riti. Le opere migliori che noi possiamo fare davanti a Dio sono come un panno sporco. Lo sapevi? Sapevi questa verità essenziale del Vangelo? Oppure stavi impostando tutta la tua vita proprio basandoti su questo, come i religiosi del tempo? Stai cercando di fare buone opere per fare colpo su Dio, così da scampare dall'inferno? Amico mio, fermati. Hai bisogno di Gesù Cristo. Hai bisogno del suo sacrificio sulla croce. Hai bisogno di pentirti e credere che Gesù è venuto per cercarti e per salvarti. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Qual è questo nome? Gesù. Cosa vuol dire Gesù? Dio salva. Ecco il nome. Quali buone opere ha fatto il ladrone sulla croce per sentire quelle parole di Gesù? Oggi sarei con me in paradiso. Quali buone opere ha potuto fare? Era sulla croce. Nessuna. Ha soltanto riconosciuto Gesù come il giusto, vi ricordate? Come Salvatore, come Messia. Ha messo la sua fede in Lui quando gli ha detto: ricordati di me quando sarai nel tuo paradiso. E la grazia di Gesù lo ha salvato. E voglio che tutti noi sappiamo questo, che ogni persona mai nata che valicherà il paradiso ha fatto la stessa cosa del ladrone sulla croce. Stessa cosa. Alla domanda accusatoria, adesso Gesù presenta una risposta illustrata in cui spiegherà il vero Vangelo. Racconterà tre illustrazioni per far comprendere che quello che lui sta portando è completamente nuovo. Il vecchio e il nuovo sono completamente incompatibili. Il suo Vangelo è unico. Non si può adattare a un vecchio sistema religioso fatto di opere meritorie. Così guardiamo la risposta di Gesù dal versetto 19. E la prima illustrazione che lui fa è quella dello sposo, o meglio del banchetto al matrimonio. Molte volte quando leggo amo vedere come Gesù risponde, mi viene da sorridere. Penso che sia proprio di un'intelligenza superiore, ovviamente non è una scoperta che faccio io, ma gli fanno una domanda molto difficile per metterlo in difficoltà e lui risponde con estrema leggerezza: beh, parliamo di matrimonio. Incredibile. Per loro una domanda, mamma mia, veniva giù il mondo, lui, ma parliamo di matrimonio. La risposta immediata che Gesù dà a questa domanda sul motivo per il quale i suoi discepoli non digiunano è che non c'è bisogno che lo facciano. Non c'è bisogno che digiunino. E lo spiega facendo l'esempio di questo banchetto di matrimonio. Nota la risposta sotto forma di domanda: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? È una domanda retorica. Non si fa! Sarebbe inaccettabile. Su via, non scherziamo su certe cose. Mentre lo sposo è presente insieme a tutti gli amici, ai testimoni, con tutti gli altri invitati, non ha senso che si mettano a digiunare mentre c'è il banchetto di nozze. È un giorno di festa, come fai a pensare a una cosa del genere? Siete stati mai a un matrimonio? Sicuramente, immagino. Come l'avreste presa se al ristorante, con tutti i tavoli apparecchiati, i camerieri pronti con i piatti pieni, alla presenza di tutti e degli sposi, qualcuno si fosse alzato e avesse detto: bene, vogliamo fare cordoglio e digiunare. E sarebbe un insulto agli sposi. Non si fa cordoglio quando lo sposo viene per celebrare il matrimonio. Non si fa cordoglio quando il Salvatore è venuto lì presente per salvare i peccatori. Non si fa cordoglio mentre il cielo sta festeggiando perché un peccatore si ravvede davanti a Dio. Quello è un incredibile tempo di festa, perché il Signore dei Signori, il Re dei Re, il grande Creatore, il Dio Sovrano, il Salvatore del mondo, è venuto ed è lì per offrire il perdono dei peccati gratuitamente, per salvare i perduti. Come puoi fare cordoglio? Come puoi rattristarti? Come puoi digiunare? È un giorno di festa. I suoi piedi hanno toccato la terra per quello scopo. L'agnello di Dio è venuto per togliere il peccato del mondo. È un momento storico, unico nella storia dell'umanità, per gioire, per fare festa. E i farisei, che sono così attaccati alla loro religione, non capiscono. Preferiscono fare cordoglio, meritarsi qualcosa che Gesù è venuto a offrire nella gioia. Quel sistema religioso continuava a imporre il cordoglio formale, anche se il Messia era in mezzo a loro ed era un tempo di salvezza. Non riuscivano proprio a comprendere la gioia della salvezza. Dovevano conquistarsi tutto. E poi Gesù aggiunge che quando lo sposo, e ovviamente non l'ho detto, ma si capisce, sta parlando di se stesso, quando lo sposo sarà tolto, allora sì che sarà il momento per i suoi discepoli di digiunare. Quello sarà il momento del cordoglio, della preghiera. In effetti sarà quello che i discepoli faranno. C'è un tempo per gioire, c'è un tempo per piangere, dice la Bibbia. C'è un tempo per allegrarsi, un tempo per riflettere, dice l'Ecclesiaste. E quello è un tempo di gioia, un tempo della festa a motivo dello sposo. E voglio domandarti questa mattina, se tu hai la gioia della salvezza nel tuo cuore, o sei pieno di cordoglio perché non sai se basterà quello che farai come i farisei, sei pieno di gioia perché Dio veramente ha perdonato i tuoi peccati in Cristo Gesù, stai riposando in quella gioia eterna perché tu un giorno hai confessato i tuoi peccati a Gesù e hai creduto in Lui, godi la gioia della certezza della salvezza qualsiasi cosa accada in questa vita. Se non hai quel tipo di gioia, vorrei dirti questa mattina che in Gesù puoi averla. Credi in Cristo e fallo ora. Cosa stai aspettando? Vai a Gesù, credi in Lui, pentiti dei tuoi peccati, comprendi le verità del Vangelo, confessa il tuo peccato, segui Gesù. La prima parte di questa risposta di Gesù era questa: voi non avete capito il tempo, il Messia è qui, la salvezza è giunta fino a voi, gioite. Poi c'è una seconda illustrazione in questa risposta, che è la toppa. E vorrei anticipare nel dire che la seconda e la terza illustrazione che Gesù sta facendo hanno lo stesso proposito, ovvero quello di comunicare che il vecchio e il nuovo sono incompatibili. E osserverete che entrambi gli esempi iniziano con un pronome indefinito: nessuno, versetto 21, nessuno, versetto 22, nessuno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. In altre parole, ancora una volta, sarebbe assurdo, non si fa. Ma cosa vuol dire? Beh, a quei tempi gli indumenti erano, o le stoffe erano di lino, di lana, e sappiamo cosa succede a quegli elementi se vengono lavati, vero? Si restringono. Ecco che un vestito lavato più volte diventa più piccolo. Quante volte ti sei trovato a discutere con tua moglie? Senti, cara, ma il mio maglione preferito, quello che veramente desideravo da così tanto tempo, io l'ho messo, ma non è che per caso l'hai lavato, perché mi va un po' stretto. La risposta è implacabile: no, sarà ingrassato ancora. Ma scusa, ma perché gli altri maglioni mi continuano ad andare bene allora? Proprio questo. Ho una buona notizia per i mariti: finalmente la Bibbia ci dà ragione. Se lavato, il vestito di lana si restringe. Più viene lavato, più si stringe, fino a quando l'elasticità viene completamente esaurita. E Gesù dice: non si mette un pezzo di toppa nuova sul buco di un vestito vecchio. Perché che cosa accadrà quando si laverà? Perché l'abito già lavato non si stringerà più perché ha esaurito la sua elasticità, ma il pezzo nuovo di stoffa, quello sì che si rimpicciolirà. E questo movimento provocherà sicuramente uno strappo peggiore di prima. Questo modo di unire il vecchio con il nuovo è incompatibile. Non si può fare. Nessuno lo fa, è assurdo. E la stessa cosa è vera per il Vangelo di Gesù Cristo, il nuovo. È totalmente incompatibile con il vecchio sistema giudaico, fatto di tradizione, fatto di legalismo. È completamente inadattabile con le religioni delle buone opere. È assolutamente inconciliabile con il falso Vangelo che insegna che alla grazia tu devi aggiungere qualcosa di vecchio. Contrasta con gli insegnamenti della filosofia delle religioni umane che devi fare qualcosa per salvarti, che dipende da te, che dipende dai tuoi sforzi, che dipende dai tuoi meriti, che dipende dai tuoi riti, che dipende da quello che fai. No! Gesù è il nuovo, Gesù salva per grazia mediante la fede. Punto e basta. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da togliere. Terza illustrazione, il vino, versetto 22. Nessuno, stessa parola, nessuno lo farebbe mai, sarebbe assurdo. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Questa espressione vino nuovo è il miglior modo per dire il vino non fermentato. È un vino che dovrà subire il processo di trasformazione, è un vino nuovo, nel senso che è di nuova produzione rispetto a quello già fermentato. Che cosa succede al vino durante la fermentazione? Il mosto, a contatto con il lievito, inizia a rilasciare dei gas, anidride carbonica e zuccheri, ed ecco che l'aria all'interno degli otri si espande. Cosa sono gli otri? Sono delle specie di botti, possiamo paragonarli così, però non sono di legno, sono di pelli di animali. Le pelli di animali erano impermeabili, ma allo stesso tempo godevano di una certa elasticità, quindi nel processo di fermentazione gli otri si potevano stirare sino al limite fisico massimo senza scoppiare, senza strapparsi. E Gesù sta spiegando che nel processo di fermentazione di un vino non si può mettere un vino nuovo negli otri già usati per la fermentazione, perché questo vino che fermenta attraverso il gas si espanderà gli otri, ed è come se tu soffiassi dentro un palloncino. Se gli otri risultassero già stirati al loro massimo per usi precedenti, avrebbero perso la propria elasticità e perciò si creperebbero e il vino fuoriuscirebbe, andrebbe perso e gli otri saranno da buttare via. Il vino nuovo necessita otri nuovi. Nessun produttore di vino a quei tempi si sognerebbe mai di fare un processo diverso, sbagliato. Sarebbe assurdo. E Gesù arriva ancora qui, allo stesso punto. E se Gesù l'ha ripetuto, lo voglio ripetere anch'io. Il vecchio ordine giudaico, fatto di tradizioni, di opere legalistiche, di osservanza, imposte dagli uomini, è totalmente incompatibile con il nuovo Vangelo che Cristo porta, che Cristo incarna. Gesù è venuto e ha indicato una nuova via, e questa nuova via è la luce in un mondo di tenebre. Gesù è venuto a proclamare la salvezza di Dio al peccatore per la sola grazia, mediante la sola fede, non in virtù di opere. Gesù è venuto a predicare che Dio ha provveduto il perdono dei peccati e la salvezza al peccatore che si ravvede davanti a Lui. attraverso il suo unico e irripetibile sacrificio sulla croce. E attenzione, questo non era un messaggio completamente nuovo. È stato sempre un messaggio nella Bibbia, fin dalla Genesi, quando al capitolo 3 è scritto che la progenie della donna, cioè Gesù, avrebbe schiacciato il capo al serpente, cioè Satana. È sempre stato scritto, per esempio, quando Dio ha provveduto un'arca di salvezza per Noè, o quando Dio ha provveduto un montone per il sacrificio al posto di Isacco. Questo messaggio della grazia, mediante la fede nel Messia, che doveva venire, è sempre stato proclamato nella Bibbia. Però il sistema giudaico lo aveva inquinato fino a renderlo oscuro, e adesso Gesù è venuto a riportare luce, come ai tempi di Lutero. Voglio dirlo ancora una volta. La Bibbia mostra chiaramente che Cristo è il centro del messaggio della salvezza. Lui è il dono ineffabile che il Padre ha fatto ai peccatori per ricevere il perdono dei peccati. Non esiste un altro modo per essere salvati dall'inferno. Gesù l'ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non esiste un altro mezzo per conquistarsi il favore di Dio. Non c'è un'altra possibilità, non esiste un'altra via. Gesù è dovuto morire per pagare il prezzo del peccato del peccatore che si ravvede. E quando parlo del peccatore, non sto parlando di una persona intorno a te che senti al telegiornale, sto parlando di te, sto parlando di me. Lo stai vedendo? Hai bisogno soltanto di Gesù? Hai bisogno soltanto del Salvatore? Giovani che sentite tutte queste cose tutte le settimane, vi state confrontando con questo messaggio? Che ne sarà di voi se Dio vi chiamerà oggi? Avete capito questo? Avete chiesto al Signore di salvarvi? Voglio dire a ciascuno di noi, smettila di aggiungere un po' di Gesù al tuo sistema religioso. Smettila di aggiungere un po' di grazia alle buone opere. Smettila di aggiungere un po' di grazia al sistema legalistico, fatto di osservanza esteriore. Smettila di aggiungere un po' di Gesù alla frequenza ai culti. Smettila di vivere la tua cristianità attraverso questi sforzi che ti auguri ti possano portare in paradiso, aggiungendo una più o meno grande quantità di fede in Gesù. Smettila di aggiungere Gesù alle vecchie tradizioni religiose. Smettila di aggiungere Gesù alle opere, che non sono altro che un panno sporco davanti alla santità di Dio. Lascia perdere, non si può fare. È qualcosa di assurdo, come mettere una toppa nuova in un vestito vecchio, come mettere il vino non fermentato in otri vecchi. Non cercare più di rattoppare il tuo cristianesimo al tuo modo di vedere la religione. Hai bisogno di Gesù. Il Vangelo di Gesù Cristo è totalmente nuovo, perciò va ricevuto in un cuore nuovo. E dovrai fare la tua scelta. La religione, l'autogiustizia, i meriti, le tue opere, oppure il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo della grazia, il Vangelo della fede. Dovrai scegliere gli otri vecchi, la stola vecchia, l'ogora o il vino nuovo, la stoffa nuova. Ogni persona nel mondo sarà messa di fronte a questa scelta nella sua vita, la più importante di tutte. Io voglio supplicarti nel nome di Gesù, fai quella scelta giusta. Abbraccia il Vangelo di Gesù Cristo. Perché la risposta a questa domanda, se lo farai o meno, da questa risposta dipenderà dove passerà l'eternità. Siamo al 17 aprile del 1521, torniamo a Lutero. Viene convocata da Carlo V una dieta a Worms per interrogare Lutero. A Lutero sono state fatte solo due domande. Le due domande erano queste: è vero che tu hai scritto questi libri? Erano tutti lì davanti. È vero che tu predichi queste eresie? E a Lutero, quando è stato convocato, era stato imposto di non avere niente, nessun appunto, avrebbe dovuto parlare a braccio. Così il primo giorno Lutero quasi tentennò, tremò, non rispose, chiese tempo per presentarsi il giorno seguente. E in quel frattempo lui vuole stare con due persone, il suo fedele amico e con il suo Dio. Pregò tutta la notte, pregò per il coraggio, pregò per avere le parole giuste, pregò per essere chiaro, pregò per essere pronto, e così il giorno dopo era pronto come un leone in un'arena e si presentò con audacia davanti a tutti questi oppositori che erano lì davanti, che lo incalzavano continuamente di abiurare i suoi scritti riguardo alla giustificazione per sola fede mediante la grazia E lui ha fatto una lunghissima dissertazione dove ha ripreso quello che aveva scritto e poi ha terminato il suo discorso con queste parole che sono diventate famose, che vi leggo. Se non sarò convinto, mediante le testimonianze della scrittura e chiare ragioni, poiché non credo né al Papa né ai concili da soli, perché è evidente che hanno errato e si contraddicono, io sono vinto dalla mia coscienza e prigioniero dalla parola di Dio a motivo dei passi della scrittura che ho addotti. Perciò non posso né voglio ritrattarmi, perché non è sicuro né salutare fare alcunché contro coscienza. Qui sto, che Dio mi aiuti. Questo è il messaggio per noi ancora oggi. Dal prezioso Vangelo di Gesù Cristo noi non ci muoviamo. Noi teniamo alto il suo vessillo, noi non aggiungeremo nulla, noi non toglieremo nulla, noi lo serberemo nel nostro cuore così com'è in tutta la sua purezza e noi continueremo a credere in esso tutti i giorni alla sua esclusività e noi continueremo a proclamarlo alle genti supplicando tutti di essere salvati credendo in Cristo soltanto, per grazia soltanto, per fede soltanto, che Dio ci aiuti. Caro Padre, voglio ringraziarti per la tua parola e voglio chiederti, Signore, di mettere in tutti noi che siamo qui queste parole come la verità, di fare in noi quell'opera di trasformazione che hai fatto in Lutero, che hai fatto in tanti di noi, ma forse non in tutti. E perciò ti supplichiamo, Signore, di avere pietà di noi. Grazie per il Vangelo unico, irripetibile, ineguagliabile, glorioso, il Vangelo di Gesù Cristo. Nel nome tuo. Amen. Bene, cari sorelle, cari fratelli, abbiamo concluso questo incontro. Predichiamo questo Vangelo questa settimana, vero? Come ha fatto Lutero in circostanze molto più difficili di quelle che toccano a noi. Dio ci benedica. Amen.